29 ottobre 2021, sono trascorsi 3 anni da quella data. Sono trascorsi 3 anni anche da quando l'assessore Giampaolo Bottacin si è ritrovato in prima linea. Lo abbiamo nostro ospite nel giorno dell'anniversario. Assessore alla Protezione Civile, soprattutto assessore, cosa ricorda di quei drammatici giorni, di quelle drammatiche ore? Dov'era, come è stato colto da questa emergenza?
Ma ricordo tutto fino nei minimi dettagli, perché il 24 ottobre, quindi qualche giorno prima, era scoppiato un grandissimo incendio boschivo a Taibon a Gordino, e siccome gli incendi boschivi sono competenza delle regioni, ero a Roma, fui chiamato immediatamente, quindi dal giovedì mattina, quindi dal 25 ottobre in poi, e sono stato praticamente fisso a Taibon. Stavamo seguendo l'incendio quando i tecnici ARPAV ci hanno cominciato a dire che per lunedì 29 sarebbe successo il finimondo, un evento meteo mai visto in passato nel nostro territorio. E già il venerdì cominciamo a dare gli allertamenti rossi, quindi massimo livello, per il lunedì. Il sabato è stato confermato il bollettino rosso e la domenica abbiamo fatto il primo incontro dell'unità di crisi a Marghera, eravamo più di 100 persone perché il presidente Zaia il sabato, viste le previsioni meteo, mi ha fatto la delega per gestire l'unità di crisi. E poi è stato un continuo, nel senso che dalla giornata del 29 è stato un continuo per 10 giorni, non sapevo più se fosse era giorno o notte, perché era un continuo susseguirsi di richieste, urgenze, emergenze costanti e continue. Stati 208 i comuni colpiti, ovviamente l'epicentro in provincia di Belluno, ma anche molte altre aree del Veneto erano in grosse difficoltà. Quindi è stato un evento che mi ha segnato sia dal punto di vista, diciamo, dell'attività professionale, legata all'assessorato, ma anche dal punto di vista umano, perché poi dopo ho avuto modo di vedere, incontrare persone in quei giorni e scoprire il lato migliore delle persone, perché nei momenti di difficoltà si scopre il lato migliore delle persone, soprattutto, insomma, lo possiamo dire, soprattutto dei veneti.
L'assessore Giampaolo Bottacin, peraltro, questa storia la racconta in un bel libro, che sono I giorni di Vaia. Che cosa ha insegnato, assessore, la tragedia che ha procurato anche, ricordiamo, 3 morti in provincia di Belluno di 36 mesi fa?
Sì, ha insegnato che sono in atto dei cambiamenti climatici che noi abbiamo rilevato negli ultimi 30 anni. C'è stato un innalzamento di 1,5 gradi della temperatura media in Veneto, quindi circa 0,5 grado ogni 10 anni, e questo fa sì che avvengano sempre più frequentemente eventi meteo rilevanti. Tanto è vero che dopo Vaia, circa un anno dopo, a metà novembre del 2019, c'è stato quell'evento che è stato chiamato Acqua Granda, così come nel 2020, tra il 5 e il 6 dicembre, quindi qualche mese fa, c'è stato un evento importante che ha colpito come epicentro in modo particolare l'Alpago, ma non solo. E sono tutti eventi in cui abbiamo registrato precipitazioni maggiori rispetto a quelle del 66, cioè ha piovuto più che nel 66, anche se magari potrebbe non sembrare. E nel 66 ci furono oltre 100 morti in Veneto, con interi paesi spazzati via, non so, pensiamo per esempio a California. E con Vaia ci sono stati molti danni, ci sono stati purtroppo anche 3 decessi. Però è altrettanto vero che grazie a tutti gli interventi, sia in termini di previsione, no? Abbiamo dato l'allertamento con alcuni giorni di anticipo, abbiamo imposto le chiusure delle attività, eccetera, e sia in termini di prevenzione i risultati sono visti. Che poi dopo le opere di difesa del suolo siano state danneggiate a seguito di Vaia, ma che abbiano funzionate è un dato di fatto. Le opere si danneggiano perché fanno il loro mestiere, un po' come il casco per il motociclista: quando si cade il casco viene danneggiato, assorbe lui l'urto, come fa una briglia che assorbe l'urto e l'energia di un materiale solido che scende verso valle e protegge però i paesi, le strade e soprattutto le vite umane di chi sta a valle. Ovviamente dopo quello c'è stato tutto il lavoro di ripristino, che è ancora in corso naturalmente.
A questo proposito, 2200 e più cantieri sono stati avviati, credo che sui 360 siano ancora in coda? Sono dati che conferma, è andata effettivamente così?
Sì, è andata effettivamente così, è una quantità di cantieri incredibile. Ringrazio tutte le nostre strutture che sono riuscite a garantire la partenza di tutti questi cantieri, perché non è facile. Poi io mi rendo conto che si vorrebbe la risoluzione del problema subito, però 2200 cantieri in 3 anni è una mole di lavoro incredibile, perché dietro questo ci stanno 2200 progettazioni, assegnazioni di incarichi, bandi, ricorsi, insomma tutta la parte burocratica che ha un ente pubblico. E vorrei ricordare che in alcune zone del centro Italia dal 2016, quando ci fu il terremoto, ci sono ancora le macerie in giro per le strade, quindi ovviamente ci rendiamo conto che c'è ancora da fare, continuiamo a farlo, però la mole di lavoro che è stata fatta non ha tanti eguali in giro per l'Italia, insomma, per cui questo credo sia un modello virtuoso che poi è stato riconosciuto anche dal Presidente della Repubblica Mattarella quando è venuto a Belluno.
Ecco, mi dà la possibilità tra l'altro di farle una domanda per fare un po' di chiarezza, perché spesso si fa un po' di confusione, no? Tra quelli che sono gli interventi con i fondi VAIA e quelli che sono gli interventi di somma urgenza. Che cosa si intende con la somma urgenza e come ci si muove con la somma urgenza?
La somma urgenza è una procedura che è prevista dal codice appalti. E sostanzialmente cosa dice? Dice che un ente pubblico, qualunque esso sia, qualora succeda un evento calamitoso, come può essere Vaia, come può essere qualsiasi tipo di altro evento, un terremoto, un'alluvione, quell'ente pubblico può fare dei lavori nell'immediatezza con assegnazione diretta, cioè tradotto, alza il telefono, chiama, se c'è una strada interrotta, chiama la prima impresa che è disponibile e gli fa fare il lavoro. E lo può fare anche se non c'è la copertura nel bilancio. Perché questo? Perché poi dopo, nel momento in cui viene riconosciuto lo stato di emergenza a livello nazionale e ci mettono i primi soldi, ecco che i primi soldi servono proprio a coprire le somme urgenze già realizzate dagli enti pubblici. Per dire, con l'evento di fine anno 2020, noi abbiamo fatto decine di milioni di euro di somme urgenze a seguito di quell'evento alluvionale e non sono ancora arrivati i soldi per coprire queste somme urgenze, ma i primi soldi che arrivano dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile servono proprio a coprire le spese immediate, quindi i costi sostenuti dai volontari della Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco, il ripristino delle linee elettriche, ma anche le somme urgenze. E quindi è una procedura, diciamo così, semplificata, che consente una risposta immediata, che ovviamente però deve presupporre alcuni requisiti, e cioè deve esserci il rischio per l'incolumità pubblica oppure l'impossibilità di accedere a una realtà. Faccio l'esempio di un paesino che è isolato, non è possibile accedervi, quindi neanche per i mezzi di soccorso. Ecco che in quel caso si può attivare la procedura della somma urgenza e fare i lavori anche nell'immediatezza con assegnazione diretta, senza seguire tutte le procedure dei lavori pubblici ordinari.
Estremamente chiaro. Senta, per quanto riguarda la situazione attuale, ci sono ancora parecchie piante a terra, vi state scontrando con una problematica importante, cioè da una parte si rialzano le piante e dall'altra si crea il pericolo delle valanghe. Questo ha forse un po' rallentato un po' tutte le operazioni, penso alle pale di San Lucano che abbiamo qui di fronte peraltro.
Sì, allora con l'evento Vaia ci sono state ovviamente milioni di alberi abbattuti, questo è un fatto noto. E quindi il giorno dopo dovevamo affrontare anche la questione di tutti questi siti, nuovi siti valanghieri che si sono creati, perché mentre prima c'erano le piante e proteggevano tutto quello che stava sotto da rischio valanghe, senza alberi questi siti sono diventati siti valanghieri da mettere in sicurezza. Ora, per metterli in sicurezza era necessario fare la progettazione, l'analisi, eccetera, cosa che è stata fatta grazie a un grosso lavoro peraltro di ARPAV. E ci siamo informati in giro per l'Europa, dove era già accaduto qualcosa di simile, e tutti ci hanno detto prima di togliere gli alberi schiantati mettete le protezioni, le protezioni che sono state messe, che vengono installate, e dopo rimuovete gli alberi, perché l'albero abbattuto non garantisce la sicurezza come l'albero in piedi, però comunque è meglio che niente, anzi fino a un metro di altezza della neve comunque garantisce protezione. Siccome non è che poi dopo abbiamo detto fino a un metro va bene, poi chi se ne importa, abbiamo detto lasciamo gli alberi schiantati fino a quando non vengono installate i paravalanghe, non vengono installati i paravalanghe. Nel frattempo, fino a un metro di neve, sappiamo che tutto quello che sta sotto è in sicurezza, sopra il metro di neve abbiamo attivato un piano di protezione civile specifico, i sindaci lo sanno perfettamente, grazie alla collaborazione con i carabinieri forestali e il soccorso alpino, e quindi in tutti quei siti, quando la neve superava il metro di altezza, c'era una verifica, un controllo proprio visivo, almeno due volte al giorno, per verificare se c'erano dei segnali premonitori di un eventuale distacco valanghivo. E in tal caso ci sarebbe stata tutta la procedura di evacuazione e tutto quello che ne consegue. Fortunatamente non è stato necessario attivare questa procedura in questi tre anni, però vorrei ricordare ai cittadini che comunque anche in tutti questi siti c'era e veniva garantita la sicurezza, e adesso si sta procedendo, si stanno installando i paravalanghe e poi dopo installati i paravalanghe si tolgono gli alberi.